credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Allargare gli Orizzonti. Oggi vogliamo parlare di una mostra che resta aperta fino al prossimo 18 di novembre a Rimini, presso la parrocchia di San Giovanni Battista, e che sarà poi itinerante. Ma ne parleremo proprio con l'artista che è nostra ospite, Ardea Montebelli, alla quale diamo il benvenuto in trasmissione. Benvenuta, Ardea.
Buongiorno, grazie dell'invito.
E si tratta di una mostra dedicata a Didimo Giuda Tommaso. Come è nata appunto l'idea di fare una mostra fotografica?
Giuda è il nome di Tommaso, tra virgolette, meno conosciuto. In realtà sembra proprio che si chiamasse proprio Giuda, perché Tommaso, cioè Tomà in aramaico significa gemello e Didimo in greco significa gemello, quindi questi due appellativi per contraddistinguere il personaggio che poi, come ripeto, sembrava si trattasse proprio di Giuda. Ma l'idea è proprio quella di proporla in occasione dell'anno della fede, in quanto Tommaso è un cercatore accanito della verità e proprio per questo può essere il volto di ciascuno di noi, quindi di ciascun credente. L'itinerario di Tommaso, possiamo dire che è il nostro stesso itinerario, che è fatto di slanci, di prostrazioni, di dubbi, convinzioni, di sicurezze effimere e incertezze sicure, amore e tradimenti. Quindi allora questa altalenanza di sentimenti, ecco, hanno fatto sì che io fossi proprio indotta a occuparmi di Tommaso e di proporre proprio la mostra in questa circostanza specifica, che è proprio l'anno della fede. La mostra è composta da 13 fotografie, però accanto alle foto ci sono i testi della Sacra Scrittura e precisamente il brano di Giovanni, che si occupa in modo specifico di Tommaso, e delle riflessioni, diciamole così, oppure delle meditazioni, degli approfondimenti in versi che io ho scritto. Poi c'è l'introduzione dell'arcivescovo di Ortona, Monsignor Cipollone, e c'è un testo proprio che spiega il percorso che il corpo di Tommaso ha fatto dall'India poi ad Ortona, e spiega la ragione per la quale si trova proprio in quella cittadina dell'Abruzzo.
E qual è la ragione per la quale si trova lì?
Dunque, lì si trova dal 6 settembre 1258, e cioè quando Tommaso è morto martire, quindi ucciso a colpi di lancia in India, e il suo corpo è rimasto lì per circa 3 secoli, dopodiché si è trasferito ad Edessa. Qui è rimasto per circa 800-900 anni, quindi un periodo molto lungo, e da Edessa poi si è spostato per un breve periodo nell'isola di Chios. Ecco, lì nel 1258, durante il periodo della Repubblica Marinare, Ortona, alleata con Venezia contro Genova, ha vinto una battaglia, per cui Ortona ha partecipato a questa battaglia con 3 galee, quindi con 3 imbarcazioni, guidate da una barca di nome Leone, e lì proprio hanno avuto la possibilità, come si faceva, come era consuetudine, quello di distribuirsi il bottino, e il bottino costituiva proprio in quella precisa situazione nella possibilità di saccheggiare un edificio all'interno del quale si trovava il corpo di Tommaso e la pietra tombale. La pietra tombale è una testimonianza molto importante, perché risale al periodo III-V secolo ed è di fattura mesopotamica, e dove c'è proprio l'indicazione San Tommaso e le fattezze del santo. Quindi il percorso è stato questo. Del passaggio del corpo dall'India a Edessa ci sono delle testimonianze autorevoli, per esempio Sto pensando a Sant'Efrem, che è uno dei massimi esponenti del cristianesimo siriano, ma sto pensando anche alla testimonianza della pellegrina Egeria, che nel suo pellegrinaggio in Terra Santa, che è durato 3 anni, alla fine del quale lei è andata proprio a pregare dove si trovava il corpo di Tommaso, quindi ad Edessa, lei lo specifica proprio in un suo scritto, e le cronache di Edessa, quindi scritte le cronache del luogo, scritte da un autore ignoto, per cui attraverso queste testimonianze e anche attraverso un'altra importante documentazione, che è la pergamena che si trova attualmente nella biblioteca di Ortona del 1259, poiché quando il corpo è giunto ad Ortona, ecco, gli ortonesi hanno messo anche delle perplessità in tutto ciò, e invece in quell'anno il giudice ortonese Guglielmo si recò, quindi si rivolse ad un notaio, il quale si recò a Bari, dove erano prigionieri dei greci, i quali hanno proprio asserito che il corpo di Tommaso si trovava proprio nell'isola di Chios.
Come tu dicevi, appunto illustrando il modo in cui appunto la mostra è composta, tu unisci alle immagini anche dei versi. Questa è un po' una tua abitudine. Per quale ragione vuoi, come dire, anche questa meditazione di testo, oltre a quello che l'immagine può suggerire?
Ma perché sicuramente, almeno ti parlo come esperienza personale, la Sacra Scrittura è comunque costituita da una parola che va estremamente ruminata, e secondo me la poesia è qualcosa di estremamente significativo, ecco, dal punto di vista dell'approfondimento e del testo. Io sinceramente mi trovo molto a mio agio quando riesco comunque a produrre qualcosa di essenziale, di molto stringato e di molto conciso, che però riesce a commentare comunque una parola che è così grande, così immensamente grande come la parola della Sacra Scrittura. E quindi allora anche in questo caso ho cercato di coniugare l'una e l'altra cosa, ecco, i testi e quel brano di Giovanni, quando Gesù appare agli apostoli e Tommaso era assente, e la sua perplessità, però dopo la professione di fede così, così magnifica, ecco, che Tommaso ha fatto nei confronti di Gesù, dicendo: tu sei il mio Signore, il mio Dio. La poesia, a mio parere, è, perché io la amo in modo particolare, qualcosa che riesce bene ad esprimere nella sua essenzialità dei concetti, delle profondità che rappresentano la nostra fede, anche costituiscono il nostro credere, per cui in questo caso, come in tutti gli altri casi, ecco, trovo questo abbinamento molto felice, però è una mia opinione, dopo poi sai, può essere anche smentita.
La mostra, dicevamo, resta aperta fino al prossimo 18 novembre, ma subito dopo sarà itinerante, lo annunciavamo proprio all'inizio della trasmissione.
Sì, sarà itinerante, perché io poi la porterò a Manopello, perché in questo percorso, oltre il percorso di Tommaso, sarebbe insignificante se non ci fosse anche il protagonista, che è Gesù. Quindi allora il volto santo che c'è all'interno di questo percorso fotografico, che è quel volto che è conservato dal 1646 nel santuario di Manopello e che proprio fa parte del corredo funerario di Gesù, ed è un'immagine di Gesù che è stata impressionata su tela in modo misterioso, perché non compaiono né colore né altro, e poi fra l'altro da studi recenti sembra proprio che sovrapponendo il volto di Manopello con il volto della Sindone, ecco, i due volti siano perfettamente coincidenti. E quindi il senso del percorso itinerante sta proprio anche nel proporre ai credenti questa sorta di meditazione tra queste due figure importanti, sicuramente Gesù, ma sicuramente anche Tommaso, e quindi quello di offrire a chi visiterà la possibilità di poter meditare. Quindi allora io la porterò a Manopello, poi la porterò nell'eremo di Fontavellana, che ospita spesso i miei lavori, verrò a Roma nella Basilica di Santa Cecilia.
Questo nella prossima primavera.
Nella prossima primavera.
Allora, grazie ad Ardea Montebelli, ricordiamo appunto la mostra Didimo Giuda Tommaso, che è visitabile fino al prossimo 18 di novembre presso la chiesa di San Giovanni Battista a Rimini, e l'attendiamo poi naturalmente qui a Roma. Grazie di essere stata con noi.
Grazie a voi.
È in pieno svolgimento il Festival del Film di Roma, si parla quindi molto di cinema, ma naturalmente il cinema non è soltanto quello che viene presentato durante questo festival, ma anche quello che esce nelle nostre sale. E proprio uno dei più grandi registi italiani, quello che ha raccontato il Novecento, che ha vinto 9 Oscar mettendo la poesia in un colossal che tutti ricordate, L'ultimo imperatore, e cioè Bernardo Bertolucci, è tornato alla regia con un film dal titolo Io e te, dopo anni di malattia. Padre Vito Magno l'ha intervistato per noi e ne è uscito un ritratto inedito.
Bernardo Bertolucci, com'è ritornare al cinema dopo una pausa di un decennio circa?
Beh, c'è la sensazione da un lato che si sta ricominciando e quindi come di una nuova vita, diciamo. Dall'altra parte il cinema è sempre stato il mio lavoro, la mia vita e quindi non c'è niente di più normale per me che fare un film. E sono due sensazioni che viaggiano parallele. Da un lato il miracolo che sono riuscito a fare un film, dall'altro l'assoluta normalità.
Una terapia, immagino, positiva.
Assolutamente sì. Il periodo delle riprese, soprattutto, è stato per me così pieno di gioia, di allegria, ecco.
Si dice che la sofferenza purifica, fa pensare a ciò che conta davvero nella vita, quindi è successo anche questo per lei?
Beh sì, adesso non so se sia così semplice la cosa, come tutte le cose forse c'è una complessità maggiore. Di fatto è successo, io non so cosa sia la purificazione, è una parola un po' per me un po' grossa, però è vero che come parlava lei di terapia, è un termine giustissimo. Insomma, il film per me è stato quello che per il pubblico è il finale del film, il finale liberatorio.
Vedendo il film ho avuto l'impressione che nel desiderio di ricominciare una nuova vita, lei si lascia un po' guidare dai protagonisti del film.
Guidare non so, perché sarebbe che io vengo guidato da coloro che guido, questo sarebbe bello, no?
Dico metaforicamente.
Sì, no, ma anch'io metaforicamente. Io in qualche modo guido gli attori dei miei film e allo stesso tempo mi faccio guidare da loro, forse. Cioè loro riescono alla luce dopo una settimana di chiusura, di sottosuolo, diciamo. E c'è una sensazione negli ultimi minuti molto molto liberatoria, è quella sensazione che ho provato io nel fare questo film e che provano i miei personaggi quando escono dalla cantina alla luce, alla vita. E quindi io credo che per la prima volta in un mio film c'è un finale pieno di speranza.
Perché cos'è per lei la speranza?
La speranza è una di quelle parole che negli anni 60, negli anni della mia formazione, non amavamo, perché sono quelle parole un po' grosse. Ecco, invece oggi mi sento di poterla usare, senza diventare rosso, per il finale di Io e te.
Implica anche un desiderio di spiritualità o no?
Io ritengo che se si va alla ricerca di spiritualità, si scoprirà che la spiritualità si nasconde dove uno meno se l'aspetta. E credo che questo sia qualcosa e non lontano da quel bel libro che si chiama Il Vangelo.
Che lei immagino ogni tanto apre.
Beh, insomma, sono stato molto vicino a Pasolini, quindi in qualche modo sono stato testimone di quella che era la religiosità di Pierpaolo, incluso poi il Vangelo secondo Matteo, in cui proprio veniva a raccontarla la sua religiosità. Ed era la prima volta che io facevo un film e glielo dissi, Pierpaolo, ma tu vuoi che faccia l'aiuto, ma non l'ho mai fatto, non sono capace. E lui mi rispose, ma neanch'io ho mai fatto un film e non sono capace, ma vedrai che qualcosa uscirà.
Bernardo Bertolucci, tra i suoi film più premiati ce ne sono 3 sull'Oriente, L'ultimo imperatore, Il piccolo Buddha, Il tè nel deserto. E forse attratto dalla spiritualità orientale, particolarmente buddista?
Beh, sai, il buddismo mi ha attratto moltissimo. insomma, sono stato vicino a dei giovani lama che hanno studiato e sono formati nei monasteri tibetani, eccetera, eccetera. Certo, la spiritualità è qualcosa che può vibrare soprattutto se tu vieni da un ambiente culturale in cui non sei abituato a considerarla.
E allora cos'è?
Ecco, per me la spiritualità è la poesia. La poesia di mio padre, che era un grande poeta, ecco, per me quella è spiritualità.
Per il buddismo è fare il vuoto nella mente, è un viaggio intimistico come in fondo quello che intraprendono i protagonisti del suo film.
Beh sì, è un viaggio che a volte uno fa senza neanche rendersene conto. Uno dice, beh, questo è il mio percorso, e non si rende conto di quanto è sceso nel pozzo della sua identità. Io credo che tutte queste cose sono belle soprattutto quando sono naturali, non ricercate e non consapevoli.
Anche il suo viaggio nella vita è quello del cercatore di verità e di assoluto.
Sì, il cercatore di una cosa che forse uno non può raggiungere mai, però è una bella ambizione, diciamo la verità.
Sant'Agostino diceva: il mio cuore è inquieto finché non riposa in Dio.
Di Sant'Agostino conosco una frase che per me è magica. Sul tempo, lui ha parlato molto del tempo, e dice: il tempo viene da il futuro che ancora non esiste, attraversa il presente che è in costante cambiamento e finisce in un passato che non esiste più. E quindi è come dire che non c'è, insomma, che il tempo è sempre quello che è bellissimo. Un'idea degna di Philip Dick, quello che scriveva la fantascienza.
A proposito del tempo, lei ha descritto quello della gioventù del 68 nel film The Dreamers ed ora quello della generazione attuale in Io e te. Quale differenza ha colto tra i due?
Quella del 68 era una gioventù che sognava di cambiare il mondo, di cambiarlo politicamente, ma pensava che sarebbe cambiato da quelli che sono, insomma, gli ordinamenti sociali, eccetera, fino alle cose anche più intime. Tutto questo non c'è più. I giovani di oggi non sognano di cambiare il mondo, forse sognano di come viverci in questo mondo così pieno di difficoltà per loro, che non riescono a trovare lavoro, che sono precari e così. E ancora, chissà se riescono a sognare, poverini. Sono stati molto demotivati da quella che è la realtà che li ha circondati negli ultimi 20 anni. C'è una gioventù oggi molto anche anestetizzata da questa orribile televisione.
Bernardo Bertolucci, una parola sulla sua attuale disabilità. Come ha fatto ad accettarla?
Per me è stato importantissimo. Dopo anni di rifiuto, improvvisamente, non so neanche perché e come, rendersi conto che dovevo accettare la mia realtà e la mia condizione. Una volta avvenuto questo, tutto mi è diventato più facile e ho potuto fare un film. E dico a tutti quelli che soffrono, perché sono come me, insomma, non possono vivere una vita come tutti gli altri, gli dico che, guardate, io da questa carrozzella sono riuscito a creare un film che la gente va a vedere, che ne esce con un sorriso sulle labbra e con ottimismo e gioia. E allora, se ci sono riuscito, vi chiedo solo di guardare quello che è successo a me e di, se possibile, trarne una considerazione che coinvolge tutti noi. Nel momento in cui accettiamo, siamo capaci di fare quello che non pensavamo prima.
È riuscito da solo o qualcuno le ha dato una mano?
Beh, insomma, certo che le persone che ti stanno vicino, io forse sono un privilegiato perché ho qualcuno che mi aiuta molto con la sedia a rotelle e non tutti hanno questo privilegio e non tutti hanno qualcuno. Per alcune persone è molto difficile, quelle che sono sole e che devono pagare la loro, quando è possibile, autonomia con grandissimi sforzi. Ora, io parlo a tutti loro dicendo: guardate che c'è una possibilità, c'è un futuro per tutti noi.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Allargare gli orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.